Ciao a tutti, io sono Venere Birbona e benvenuti in un nuovo episodio di Tittle Tales. Oggi proseguiremo con la lettura di Il richiamo di Cthulhu, racconto di H.P. Lovecraft. Se vi siete persi la prima parte, la potete recuperare tranquillamente insieme agli altri episodi. Se siete pronti, allora iniziamo. Capitolo 2. Il racconto dell'ispettore Legras. Le vecchie storie che avevano reso il sogno e il bassorilievo dello scultore così significativi agli occhi di mio zio costituivano il soggetto della seconda metà del suo lungo manoscritto. Già una volta, a quanto sembra, il professor Angel aveva visto l'infernale forma della mostruosità senza nome, si era scervellato sugli sconosciuti geroglifici e aveva udito gli orrendi suoni che si possono trascrivere solo con la parola Cthulhu. Tutto ciò in un contesto così impressionante e orribile che non c'è da meravigliarsi se incalzò il giovane Wilcox con domande e richieste di dati. Questa esperienza precedente era avvenuta nel 1908, 17 anni prima, quando l'American Archaeological Society aveva tenuto la propria riunione annuale a St. Louis. Il professor Angel, come si conveniva una persona della sua autorità e della sua cultura, aveva avuto una parte preminente in tutte le discussioni, ed era stato uno dei primi ad essere avvicinato da parecchi non addetti ai lavori, che avevano approfittato della riunione per sottoporre domande alle quali ricevere risposte corrette, e problemi per i quali ottenere soluzioni esperte. Il più importante di questi non addetti ai lavori, nonché il centro dell'attenzione di tutta la riunione, fu un uomo di mezza età, dall'aspetto comune, che aveva lasciato spesso la natia New Orleans alla ricerca di informazioni particolari che non si potevano ottenere da nessuna fonte locale. Si chiamava John Raymond Legras e di professione era ispettore di polizia. Aveva con sé l'oggetto della sua ricerca, una grottesca, repellente e antichissima statuetta di pietra, la cui origine non era riuscito a stabilire. Non si deve credere che l'ispettore Legras nutrisse il benché minimo interesse per l'archeologia. Al contrario, il suo desiderio di spiegazioni era provocato da considerazioni puramente professionali. La statuetta, l'idolo, il feticcio o qualsiasi cosa fosse, era stata sequestrata qualche mese prima nelle paludi boscose a sud di New Orleans, durante un'incursione della polizia del luogo nel corso di una supposta riunione voodoo. E così singolari e orrendi erano i riti ad essa connessi, e i poliziotti erano riusciti solo a stabilire di essersi imbattuti in un misterioso culto a loro sconosciuto, è infinitamente più diabolico perfino dei più cupi circoli voodoo africani. Nelle sue origini, a parte le storie deliranti, incredibili e storte agli arrestati, non si era scoperto assolutamente nulla. Da qui l'ansia della polizia di trovare una qualche teoria archeologica che aiutasse a identificare quel temibile simbolo e attraverso esso rintracciare il culto alla fonte. L'ispettore Legras non era affatto preparato allo scalpore che destò con la sua richiesta. Una sola visione dell'oggetto era stata sufficiente a gettare gli uomini di scienza lì riuniti in uno stato di acuta eccitazione. Costoro non persero tempo ad affollarglisi attorno per osservare la minuscola statuetta, la cui stranezza assoluta e l'aria genuina di antichità abissale alludevano con tanta forza a prospettive archeologiche inesplorate. Nessuna scuola di scultura nota aveva creato quel terribile oggetto, ma centinaia e perfino migliaia d'anni sembravano segnati sulla superficie offuscata e verdastra di quella figura inclassificabile. La statuetta, che fu infine fatta passare di mano in mano per uno studio più ravvicinato e attento, era alta tra i 18 e i 20 centimetri ed era di squisita fattura artistica. Rappresentava un mostro dal profilo vagamente antropoide, ma con una testa da piovra, la cui faccia era un ammasso di tentacoli, un corpo squamoso e flaccido, artigli prodigiosi alle zampe posteriori e anteriori, e un paio di strette ali sul dorso. Quella cosa, che sembrava permeata di una malvagità spaventosa e perfida, era grossa ed enfia, ed era acquattata malignamente su un blocco rettangolare o piedistallo, coperto di caratteri indecifrabili. Le punte delle ali toccavano il bordo posteriore del blocco ed il corpo ne occupava il centro, mentre i lunghi artigli delle zampe posteriori, ripiegate e rannicchiate, afferravano il bordo davanti e si allungavano verso il fondo del piedistallo. La testa cefalopode era china in avanti, così che le estremità dei tentacoli facciali sfioravano il resto delle enormi zampe anteriori che stringevano le ginocchia poste in alto. L'aspetto generale era anormalmente vivo e ancora più sottilmente spaventoso perché la sua fonte era così totalmente sconosciuta. La sua antichità, profonda, spaventosa e incalcolabile, era innegabile. Eppure non mostrava nessun legame con alcun tipo noto di arte appartenente agli albori della civiltà, o invero ad alcuna altra epoca. Del tutto insolito e singolare, il materiale che la componeva era un mistero. Infatti quella pietra untuosa, nero-verdastra, con macchie e striature dorate o iridescenti, non somigliava a nulla di noto in geologia o in mineralogia. I caratteri lungo la base erano ugualmente enigmatici, e nessuno dei presenti, nonostante la folta rappresentanza della metà degli esperti di tutto il mondo in questo campo, poté formulare la benché minima ipotesi nemmeno sulle loro più lontane parentele linguistiche. Quei caratteri, come il soggetto e il materiale, appartenevano a qualcosa di orribilmente remoto e distinto dal genere umano, così come lo conosciamo noi. Qualcosa che alludeva spaventosamente ad antichi ed empi cicli di vita, di cui il nostro mondo e le nostre concezioni non facevano parte. Eppure, mentre i membri uno a uno scuotevano il capo e confessavano la loro resa davanti al problema posto dall'ispettore, ci fu un uomo in quella riunione, a cui parve di vedere un tocco di bizzarra familiarità in quella forma mostruosa e in quella scrittura, e con una certa timidezza cominciò a comunicare le scarne e strane informazioni di cui era a conoscenza. Questa persona era il defunto William Channing Webb, professore di antropologia alla Princeton University ed esploratore di non poca fama. Il professor Webb, 48 anni prima, aveva compiuto una spedizione in Groenlandia e in Islanda alla ricerca di alcune iscrizioni runiche che non era riuscito a portare alla luce. Mentre si trovava al nord, sulla costa della Groenlandia occidentale, aveva incontrato una singolare tribù, o setta, di eschimesi degenerati, la cui religione, una strana forma di adorazione del demonio, lo aveva agghiacciato con la sua connaturata sete di sangue e con la sua repellenza. Era una fede di cui gli altri eschimesi sapevano poco, e alla quale si riferivano solo rabbrividendo, dicendo che era nata in eoni terribilmente antichi, prima che il mondo fosse creato. Oltre ai riti innominabili e ai sacrifici umani, c'erano alcune strane formule rituali rivolte a un demone supremo o Tornasuk, e di questo il professor Webb aveva fatto un'accurata trascrizione fonetica, ascoltando un anziano Angekok o stregone, e ne aveva espresso i fonemi quanto meglio poteva. Ma in quel momento, di importanza preminente, era il feticcio che quel culto venerava e intorno al quale i fedeli danzavano quando l'aurora rimbalzava sui pendii di ghiaccio. Era, affermò il professore, un rozzissimo bassorilievo di pietra che comprendeva un'orrenda figura e dei caratteri enigmatici. Per quanto gli constava, somigliava in tutti i tratti essenziali alla cosa bestiale che in quel momento era sotto gli occhi di tutto il consesso. Questi dati, accolti con ansia e stupore dagli studiosi riuniti, si rivelarono ancor più sconvolgenti per l'ispettore Legrasse, che cominciò a incalzare di domande il suo informatore. Visto che aveva annotato e copiato una rituale formula orale in uso presso gli adoratori della palude che i suoi uomini avevano arrestato, egli sollecitò il professore a ricordare il meglio possibile le parole raccolte presso gli adoratori eschimesi del diavolo. Allora seguì un confronto esauriente dei particolari e un momento di silenzio riverente, quando sia l'investigatore sia lo scienziato convennero della virtuale identità della frase comune ai due riti demoniaci, posti a mondi di distanza l'uno dall'altro. Quello che in sostanza sia gli stregoni eschimesi che i sacerdoti della Louisiana cantavano ai loro venerati idoli, suonava più o meno così. Gluim glnaf ctulurille nga nagftang. La divisione delle parole era stata eseguita sulla base delle pause tradizionali fatte quando la frase veniva cantata. Legrasse aveva un punto di vantaggio rispetto al professor Webb, perché parecchi dei suoi prigionieri meticci gli avevano ripetuto il significato di quelle parole, che era stato loro spiegato dagli adoratori più anziani. La traduzione aveva più o meno questo tenore. Nella sua rimora di Rillet, il morto Cthulhu aspetta sognando. E allora, in obbedienza alla pressante richiesta generale, l'ispettore Legrasse riferì nel modo più particolareggiato la sua esperienza con gli adoratori della palude e raccontò una storia alla quale comprese che mio zio aveva attribuito un significato profondo. aveva il sapore dei sogni più folli dei creatori di miti e dei teosofi e svela un livello stupefacente di immaginazione cosmica in quei miticci e paria quali nessuno si sarebbe mai aspettato che possedessero. Il 1 novembre 1907, alla polizia di New Orleans, era pervenuto un convulso appello dalla regione lagunare e palustre che si trovava a sud. I coloni che vi dimoravano, per lo più primitivi, ma miti discendenti degli uomini di Lafitte, erano stretti in una morsa di terrore provocato da una cosa sconosciuta che nella notte si avvicinava furtivamente al loro villaggio. Era un voodoo, evidentemente, ma il voodoo più terribile che avessero mai conosciuto. E alcune delle loro donne e dei loro bambini erano scomparsi da quando quel malefico Tam Tam aveva cominciato il suo incessante rullio nei boschi neri e infernali in cui nessun abitante si avventurava. Si sentivano urla folli, grida strazianti, canti agghiaccianti e si vedevano fuochi fatui danzanti. E aggiunse l'impaurito messaggero, la gente non ce la faceva più a sopportarlo. Di conseguenza, un gruppo di 20 poliziotti a bordo di 2 autocarri e un'auto si erano avviati nel tardo pomeriggio sotto la guida del tremante colono. Alla fine della strada praticabile avevano lasciato le vetture e per miglia avevano arrancato in silenzio tra i terribili boschi di cipressi in cui la luce del giorno non arrivava mai. Radici deformi e maligni cappi di rami penzolanti li assediavano e di tanto in tanto un cumulo di pietre umide o di frammenti di un muro diroccato con la loro allusione a morbosi abitanti intensificavano l'oscuramento che ogni albero deforme e ogni isolotto di funghi ammuffiti contribuiva a creare. Alla fine, l'insediamento dei coloni, un miserabile mucchio di capanne, apparve all'orizzonte e gli isterici abitanti corsero fuori a raccogliersi intorno al gruppo di lanterne ondeggianti. Il rullo soffocato di Tam Tam era appena percettibile, lontano, molto lontano, e di tanto in tanto arrivavano grida agghiaccianti quando il vento cambiava. Anche un bagliore rossastro sembrava filtrare attraverso il pallido sottobosco al di là delle infinite vie della notte della foresta. Riluttanti perfino ad essere lasciati soli, tutti gli atterriti coloni rifiutarono categoricamente di avanzare anche di un solo centimetro verso il luogo dell'empia adorazione. Perciò l'ispettore Legras e i suoi 19 colleghi si immersero senza guida in quel nero colonnato d'orrore che nessuno di loro aveva mai attraversato prima. La zona in cui si addentrarono i poliziotti aveva per antica tradizione una reputazione diabolica ed era in sostanza ignota ai bianchi, che non l'avevano mai esplorata. C'erano leggende che parlavano di un lago nascosto, mai visto da occhi umani, e nel quale dimorava un'enorme piovra bianca, informe, con occhi luminosi. Inoltre i coloni sussurravano che i demoni, dalle ali di pipistrello, volavano fuori dalle caverne sotterranee per adorarla a mezzanotte. Dicevano che era lì da prima di Iberville, prima di La Salle, prima degli indiani e perfino prima degli animali, degli uccelli e dei boschi. Era l'incubo incarnato, vederlo significava morire, ma provocava sogni negli uomini e così essi ne sapevano abbastanza da tenersene lontani. L'orgia voodoo aveva luogo proprio ai margini estremi di quella zona aburrita, ma luogo già di per sé era sufficientemente pauroso. Perciò forse il luogo dell'adorazione aveva terrificato i coloni più dei rumori sconvolgenti e degli ultimi avvenimenti. Solo i poeti o i folli sarebbero capaci di descrivere con precisione i rumori uditi dagli uomini di Legras mentre si facevano strada nel nero acquitrino verso il bagliore rosso e il rullio soffocato dei Tam Tam. Ci sono qualità vocali peculiari agli uomini e qualità vocali peculiari agli animali, ed è terribile riconoscere le une in qualcosa che dovrebbe produrre le altre. La furia animalesca e la sfrenatezza orgiastica si spingevano fino a un culmine demoniaco, con ululati e grida estatiche che squarciavano il buio e si riverberavano nei boschi, simili a tempeste pestilenziali provenienti dagli abissi dell'inferno. Ogni tanto gli ululati scomposti cessavano, e da quello che sembrava un coro ben addestrato di voci, aspre, si alzava un canto, monotono, quella orrenda frase o formula rituale. Pnglui, mglntaf, ktulu, rile, ngana, gftang. Poi i poliziotti, raggiunto un posto in cui gli alberi erano meno fitti, si trovarono improvvisamente davanti allo spettacolo. 4 di essi vacillarono, uno svenne e 2 lanciarono urla frenetiche che la folle cacofonia dell'orgia fortunatamente soffocò Legras spruzzò un po' d'acqua della palude sulla faccia dell'uomo svenuto e tutti restarono tremanti e ipnotizzati dall'orrore. In una radura naturale c'era un'isola erbosa di circa un acro di estensione, sgombra di alberi e sufficientemente asciutta. Su quell'isola balzava e si contorceva un'onda indescrivibile di esseri umani abnormi che solo un sime o un'angarola avrebbero potuto dipingere. Privi di abiti, quei ibridi ragliavano, strillavano e si dimenavano intorno a un mostruoso falo circolare, nel centro del quale, rivelato da occasionali squarci nella cortina di fiamme, si ergeva un grande monolito di granito alto circa 2,5 metri, sulla cui cima, incongrua nella sua piccolezza, c'era la statuetta. In un ampio circolo di 10 forche sistemate a intervalli regolari, con il monolito cinto di fiamme al centro, a testa in giù, pendevano i corpi orribilmente martoriati degli inermi coloni che erano scomparsi. Era all'interno di questo circolo che l'anello di adoratori balzava e urlava, e la direzione generale del movimento si spostava da sinistra a destra, in un baccanale interminabile, tra l'anello costituito dai cadaveri e l'anello di fuoco. Forse fu solo l'immaginazione, o forse furono solo gli echi, che indussero uno degli uomini, un eccitabile spagnolo, a credere di aver sentito delle risposte antifonali al rituale provenire da un punto lontano e buio, nella parte più interna di quel bosco gravido di leggende e di orrori antichi. Quell'uomo, Josef D. Galvez, l'ho in seguito riconosciuto e interrogato, e si è rivelato fantasioso fino alla confusione mentale. È arrivato al punto di alludere al flebile battito di grandi ali e alla fugace visione di occhi scintillanti e di una massa bianca e grande come una montagna al di là degli alberi più lontani, ma credo che avesse sentito troppe leggende indigene. In realtà, il momento di pausa dei poliziotti provocato dall'orrore fu di durata relativamente breve. Il dovere venne prima di ogni altra cosa, e sebbene dovessero esserci un centinaio di adoratori meticci in quella moltitudine, i poliziotti si fidarono delle loro armi da fuoco e piombarono con determinazione su quella folla nauseante. Per 5 minuti lo strepito e il caos che ne risultavano fuori furono al di là di ogni descrizione. Vennero assestati colpi violenti, furono sparate pallottole e qualcuno fuggì, ma alla fine Legras poté contare 47 prigionieri, che costrinse a vestirsi in tutta fretta e a mettersi in fila tra 2 schiere di poliziotti. 5 adoratori erano morti e 2, feriti gravemente, vennero trasportati su barelle improvvisate dai loro compagni di prigionia. La scultura, che era sul monolito, naturalmente, fu rimossa con cura e portata via da Legras. Interrogati al quartier generale dopo un viaggio di grande fatica e tensione, i prigionieri si rivelarono tutti uomini di sangue misto e naturalmente degenerati. La maggior parte era composta di marinai e un gruppetto di negri mulatti, in gran parte provenienti dalle Indie occidentali, dalla Costa Brava o dalle isole di Capoverde, dava una sfumatura voodoo a quel culto eterogeneo. Ma dopo poche domande divenne chiaro il fatto che si trattava di qualcosa di molto più profondo e antico del feticismo negro. Per quanto fossero degradate e ignoranti, quelle creature si attennero con una coerenza sorprendente all'idea centrale della loro religione disgustosa. Essi adoravano, così dissero, i grandi antichi che vivevano da secoli prima della nascita dell'umanità e che erano scesi sul giovane pianeta del cielo. Questi antichi erano poi scomparsi sotto la terra e sotto il mare, ma i loro corpi morti avevano narrato in sogno i loro segreti al primo uomo, che aveva creato un culto che non era mai morto. Questo era quel culto. I prigionieri dissero che era sempre esistito e che sarebbe sempre esistito, nascosto in terre selvagge lontane e in luoghi oscuri di tutto il mondo, finché sarebbe arrivato il giorno in cui il grande sacerdote Cthulhu, dalla sua oscura dimora nella potente città di Rilè, sotto le acque, sarebbe sorto e avrebbe riportato la terra sotto il suo dominio. Un giorno egli avrebbe chiamato quando le stelle sarebbero state pronte e i suoi adepti, rimasti sempre in attesa, lo avrebbero liberato. Intanto non si doveva dire null'altro. C'era un segreto che nemmeno la tortura poteva estorcere. Gli esseri umani non erano affatto i soli esseri coscienti della terra. C'erano forme che uscivano dalle tenebre per visitare i pochi fedeli. Ma queste non erano i grandi antichi. Nessun uomo aveva mai visto i grandi antichi. La statuetta rappresentava il grande Cthulhu, ma nessuno poteva sapere se gli altri erano uguali a lui. Nessuno era più in grado di leggere quella scrittura antica. Ma alcune storie venivano tramandate oralmente. Il rituale cantato non era il segreto. Quello non veniva mai pronunciato a voce alta, solo sussurrato. Il canto significava solo questo. Nella sua dimora, Irile, il morto Cthulhu aspetta sognando. Solo due dei prigionieri furono trovati abbastanza sani di mente da essere impiccati. Gli altri furono affidati a vari ospedali psichiatrici. Tutti negarono di aver preso parte agli omicidi rituali e asserirono che le uccisioni erano state opera delle creature dalle ali nere che erano arrivate dal loro innominabile luogo di riunione nel bosco infernale. Ma su quei misteriosi alleati non si riuscì a ottenere nessuna informazione coerente. Quello che la polizia riusciva ad estorcere proveniva principalmente da un meticcio immensamente vecchio di nome Castro, che affermava di aver navigato fino a strani porti e di aver parlato con i capi immortali del culto tra le montagne della Cina. Il vecchio Castro ricordava frammenti di orride leggende che facevano impallidire le speculazioni dei teosofi e facevano sembrare gli uomini e il mondo recenti ed effimeri. C'erano stati eoni in cui altri esseri governavano la terra ed essi avevano avuto grandi città. Quel che resta di essi, gli avevano detto gli immortali cinesi, si poteva ancora trovare sotto forma di pietre ciclopiche sulle isole del Pacifico. Erano tutti morti ere ed ere prima della venuta dell'uomo, ma c'erano arti nascoste che avrebbero potuto farli rivivere quando le stelle fossero ritornate nelle giuste configurazioni nel ciclo dell'eternità. Anch'essi in verità erano venuti dalle stelle e avevano portato le loro immagini con sé. Questi grandi antichi, aveva continuato Castro, non erano affatto composti di carne e sangue. Avevano una forma, e infatti quella statuetta foggiata tra le stelle lo provava perfettamente, ma quella forma non era fatta di materia. Quando le stelle erano nelle giuste configurazioni, essi potevano balzare da un pianeta all'altro attraverso il cielo, ma quando le stelle erano nelle configurazioni sbagliate, non potevano vivere. Comunque, sebbene non vivessero più, non sarebbero mai veramente morti. Tutti giacevano nelle loro dimore di pietra nella grande città di Rilè, protetti dagli incantesimi del potente Cthulhu, in attesa della gloriosa resurrezione quando le stelle e la terra fossero state di nuovo pronte per loro. Ma quel giorno una forza dall'esterno sarebbe stata necessaria per liberare i loro corpi. Gli incantesimi che li conservavano intatti allo stesso tempo impedivano loro di fare la mossa iniziale, per cui potevano solo giacere desti nel buio e pensare, mentre innumerevoli milioni di anni passavano. Sapevano tutto quello che accadeva nell'universo, perché comunicavano attraverso il pensiero. Perfino in quel momento stavano parlando nelle loro tombe. Quando, dopo infiniti anni di caos, erano arrivati i primi uomini, i grandi antichi avevano parlato ai più sensibili fra loro, penetrando nei loro sogni, perché solo in quel modo il loro linguaggio riusciva a raggiungere le menti corporee dei mammiferi. Allora, aveva bisbigliato Castro, quei primi uomini avevano creato il culto intorno a piccoli idoli che i grandi avevano loro mostrato, idoli portati in ere tenebrose da oscure stelle. Quel culto non sarebbe mai morto fino a che le stelle non fossero ritornate nelle giuste configurazioni e i sacerdoti segreti avessero preso il grande Cthulhu dalla tomba per far rivivere i suoi sudditi e fargli riprendere il dominio della terra. Sarebbe stato facile capire quando fosse arrivato il momento, perché allora il genere umano sarebbe diventato come i grandi antichi, libero, sfrenato e al di là del bene e del male. Avrebbe gettato alle ortiche leggi e morale e tutti avrebbero urlato, ucciso e gioito. Allora gli antichi, ormai liberi, avrebbero insegnato loro nuovi modi di gridare, uccidere, gioire e divertirsi. E tutta la terra avrebbe fiammeggiato in un olocausto di estasi e libertà. Nel frattempo il culto, con i riti appropriati, doveva tenere vivo il ricordo di quelle antiche usanze e preannunciare il loro ritorno. Nei tempi remoti, uomini eletti avevano parlato in sogno con gli antichi sepolti nelle loro tombe, ma poi era accaduto qualcosa. La grande città di pietra di Rilè, con i suoi monoliti e sepolcri, era sprofondata nel mare, e le acque profonde, colme dell'unico mistero primigenio che nemmeno il pensiero può attraversare, avevano interrotto quel contatto spirituale. ma il ricordo non era mai morto e gli alti sacerdoti dicevano che la città sarebbe riemersa quando le stelle fossero state nelle giuste configurazioni. Poi erano usciti gli spiriti neri della terra, ammuffiti, tenebrosi, e, circondati da oscure dicerie, erano andati a vivere in caverne al di sotto di obliati fondi marini. Ma di loro il vecchio Castro non osava parlare molto. Si interruppe immediatamente e nella persuasione e nell'astuzia riuscirono a strappargli qualche altra notizia su quell'argomento. Stranamente si rifiutò anche di parlare delle dimensioni degli antichi. Del culto disse che riteneva che il suo centro si trovasse nei deserti inesplorati dell'Arabia, dove Irem, la città delle mille colonne, sogna celata e intatta. Non era affiliato alla stregoneria europea, in pratica era sconosciuto alla quasi totalità dei suoi membri. Nessun libro ne aveva mai veramente parlato, sebbene gli immortali cinesi dicevano che c'erano doppi sensi nel necronomico dell'arabo pazzo Abdul al-Azred, che gli iniziati potevano leggere come volevano, soprattutto il discorso distico: non è morto ciò che può vivere in eterno, in stranioni anche la morte può morire. Legras, profondamente impressionato e stupito non poco, aveva indagato invano riguardo le affermazioni storiche del culto. Castro evidentemente aveva detto la verità quando aveva affermato che era totalmente segreto. Le autorità della Tulane University non avevano potuto gettare alcuna luce né sul culto né sulla statuetta, e allora l'investigatore si era rivolto alle più eminenti autorità del paese e non aveva trovato altro che il racconto groenlandese del professor Webb. L'interesse febbrile destato durante la riunione della storia di Legras, avvalorata com'era dalla statuetta, si rispecchia nella successiva corrispondenza di coloro che vi parteciparono, sebbene nelle pubblicazioni ufficiali ne ricorrano poche citazioni. La prudenza è la prima preoccupazione per chi è abituato ad affrontare occasionalmente la ciarlataneria e l'impostura. Legras per qualche tempo prestò la statuetta al professor Webb, ma alla morte di quest'ultimo essa gli fu restituita ed è tuttora in suo possesso. Non molto tempo fa l'ho vista. È veramente una cosa terribile e innegabilmente somiglia alla scultura onirica del giovane Wilcox. Che mio zio fosse eccitato dal racconto dello scultore non me ne meraviglio. Infatti, quali dovevano essere i suoi pensieri nel sentire, dopo aver appreso quello che Legras sapeva del culto, di un giovane sensitivo che aveva sognato non solo la figura e i geroglifici della statuetta trovata nella palude e del bassorilievo groenlandese, ma che in sogno aveva udito almeno tre delle parole della formula pronunciata sia dagli adoratori del diavolo eschimesi, sia dai mitici della Louisiana. Il fatto che il professor Angell avesse immediatamente dato inizio a un'indagine esauriente era naturalissimo, sebbene io personalmente sospettassi il giovane Wilcox di aver saputo del culto attraverso qualche via indiretta e di aver inventato una serie di sogni per ingigantire e tener vivo il mistero a spese di mio zio. La seconda parte del racconto termina qui. Io vi ringrazio ancora per passare ogni giovedì ad ascoltare i nuovi racconti e vi invito a sintonizzarvi il prossimo giovedì con la terza e ultima parte di questa storia dell'orrore. Noi ci sentiamo al prossimo episodio. Ciao!